A pagina 199 l'ho sintetizzato, la responsabilità del debitore, le garanzie patrimoniali, ecco, garanzie del credito. Sono alla pagina 4, dove c'è il titolo Garanzie del credito, io ho messo questo discorso. Responsabilità patrimoniale del debitore vuol dire che quando tu sei debitore, sei responsabile di adempiere l'obbligazione e se non adempi, visto che sei responsabile, dovrai risarcire i danni. Quindi per adempiere l'obbligazione o per farti risarcire i danni, il creditore può utilizzare tutto il tuo patrimonio. Si dice così, il debitore è responsabile dell'adempimento dell'obbligazione con tutti i suoi beni presenti e futuri. Chissà perché anche quelli futuri. Avete capito perché? Se non ne hai abbastanza adesso, non appena ti arriva qualcosa, arrivano i creditori e si pigliano anche quello. Tutti i tuoi beni, tranne alcuni indispensabili per vivere. Cioè, se i creditori ti arrivano a casa accompagnati dall'ufficiale giudiziario per fare l'esecuzione forzata dei tuoi beni, cioè per praticamente pignorarteli e farli vendere all'asta in modo tale da avere i loro soldi. Però alcuni beni, un minimo di mobili, per esempio un tavolo e una sedia della cucina, il letto, cioè quel minimo di mobili che ti sono indispensabili per vivere, quelli non te li possono pignorare. Tutto il resto, tutti i tuoi beni presenti e futuri possono essere pignorati, fatti vendere all'asta in modo tale che i creditori si soddisfino. Se poi dalla vendita all'asta rimane qualcosa, quello te lo prendi tu. Di solito però purtroppo non rimane niente. Anzi, molto spesso dalle vendite all'asta dei beni pignorati ai debitori non si riesce neanche a ricavare quello che basta per soddisfare i creditori, cioè in parte i creditori rimangono insoddisfatti. Il patrimonio non sono solo i beni. Se tu sei creditore di qualcuno, per esempio, tu hai dei titoli di credito, non hai adempiuto l'obbligazione, anche questi tuoi crediti vengono utilizzati per ripagare i tuoi creditori. Questa è la garanzia patrimoniale, però ci sono alcune garanzie più specifiche che si possono istituire stipulando un contratto e sono il pegno e l'ipoteca. Però vedo che il vostro libro dice una cosa importante a pagina 200, quindi prima di passare a parlare di pegno e ipoteca, guardiamo questa cosa molto importante. Praticamente io questa cosa che il vostro libro spiega a pagina 200, i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, l'ho messa a pagina 6, dove c'è il titolo Azioni a tutela del credito. Qui c'è qualcosa di quello che voi trovate a pagina 200. Praticamente sono delle azioni giudiziali, quindi i creditori si rivolgono al giudice per chiedergli di prendere dei provvedimenti che conservino il più possibile il patrimonio del debitore, perché su quello i creditori devono soddisfarsi. Se voi foste il debitore, non tentereste di fare qualche furbata? Quale, per esempio? Sapendo che i vostri creditori possono arrivare a farvi pignorare i vostri beni. Quindi le azioni a conservazione della garanzia patrimoniale servono a rendere nulli questi atti compiuti dal debitore per sottrarre beni ai creditori. Azione surrogatoria, praticamente se il debitore non va più a riscuotere i crediti che lui ha verso gli altri, perché tanto quei soldi lì finirebbero in mano ai creditori, chi glielo fa fare? Allora i creditori chiedono di poter andare loro al posto del debitore a prendere i soldi. Surrogarsi, sostituirsi al debitore. Il debitore non ha più interesse ad andare a prendere i suoi soldi dai suoi debitori, ci vanno i suoi creditori. chiedono al giudice di potersi sostituire al debitore che non si muove più. Surrogatoria, surrogare, sostituirsi. Revocatoria, da che verbo deriva? Revocatoria, revocare. Cosa significa revocare un atto? Ritirarlo, toglierlo. Tu hai compiuto un atto giuridico, ti accorgi che non andava bene, lo revochi, cioè lo ritiri. A cosa serve l'azione revocatoria? Se il debitore ha fatto il furbo, ha regalato via un po' di beni a gente compiacente, i creditori vanno dal giudice, promuovono l'azione revocatoria e fanno togliere efficacia, cioè praticamente, diciamo così in modo impreciso, fanno annullare questi regali in modo tale che i beni ritornano di proprietà del debitore e i creditori possono andare a prenderli. Il debitore ha regalato via metà del suo patrimonio sapendo che i creditori ci avrebbero messo le mani sopra, i creditori vanno dal giudice, fanno l'azione revocatoria, fanno togliere efficacia a tutti questi regali che il debitore ha fatto, in modo tale che su quei beni poi torneranno a potersi soddisfare, perché quei beni adesso tornano a essere del debitore. Sequestro conservativo. Il giudice, cioè i creditori, chiedono al giudice di mettere sotto sequestro un bene o alcuni beni del debitore in modo tale che il debitore non si metta a regalarli o a sperperarli o a usarli malamente. Ci sarebbero anche dei particolari importanti. Per esempio, a pagina 202, il libro vi fa vedere che l'azione revocatoria si può fare in certi casi, sì, in certi casi no. Per esempio, dice, se gli atti del debitore sono a titolo oneroso, cioè se il debitore ha dato via questi beni in cambio di qualcos'altro, per poter revocare questa vendita bisogna dimostrare che non solo il debitore ha fatto il furbo, ma che anche l'altro che ha preso i beni del debitore in cambio di qualcosa sapeva benissimo che il debitore li voleva togliere di mano ai creditori, cioè anche l'altro ha fatto il furbo, ha partecipato alla furbata. Perché? Perché l'altro comunque ha dato qualcosa al debitore, ha pagato qualcosa. Quindi o i creditori dimostrano che lui ha partecipato alla furbata del debitore e allora facciamo revocare l'atto, o altrimenti quell'altro poveretto non ne sapeva niente, ha comprato dal debitore qualcosa, magari gli serve, e quindi non si può andarglielo a togliere, non si può andare a revocare l'atto. Se invece l'atto è a titolo gratuito, non c'è il problema. L'altro ha solo ricevuto in regalo questi beni, ma non ha dato niente. Quindi si fa tranquillamente l'azione revocatoria. Il vostro libro descrive bene anche come funziona il sequestro conservativo, che effetti ha. Praticamente tutti gli atti giuridici che voi provaste a fare su un bene posto sotto sequestro sono inefficaci. Ecco, a pagina 204 c'è una cosa, eccola qua, concorso dei creditori. Quindi siamo nella stessa pagina che dicevo prima, nella stessa pagina, pagina 6, concorso dei creditori. Cosa sarà? Miss Creditrice 2021, le creditrici che sfilano in passerella in minigonna? Evidentemente no. Concorso, concorrere, correre con, correre tutti insieme, muoversi tutti insieme. I creditori devono essere trattati tutti alla stessa maniera, devono agire insieme, o meglio, scusate, se una persona ha più creditori e il suo patrimonio non riesce, non è sufficiente a soddisfarli tutti al 100%, tutti i creditori devono essere soddisfatti nella stessa misura. Se il patrimonio del debitore riesce a soddisfare la massa dei creditori al 75%, tu sei uno dei 40.000 creditori, quanto potrai ricevere al massimo del tuo credito? Il 75%. Non potrai pretendere di ricevere più dei tre quarti di quello che ti spetta, così come tutti gli altri. Cioè devi essere trattato con parità di condizioni. Par condicio creditorum, parità di condizioni dei creditori. Ma esistono anche delle eccezioni a questa regola. Cause legittime di prelazione. Avete mai sentito parlare? L'avete mai sentita questa parola? Prelazione. Avere il diritto di prelazione. Avere una specie di diritto di precedenza. Avere il diritto di prelazione. Quindi il diritto di essere preferito, il diritto di essere contattato per primo. Qui le cause di prelazione cosa significano? Che i creditori vanno trattati tutti alla stessa maniera, ma possono esserci alcune categorie di creditori che invece hanno diritto di essere trattati meglio. Per esempio hanno diritto di essere soddisfatti per primi e poi, se ne rimane, arrivano tutti gli altri. Prelazione. Quali sono queste cause previste dalla legge? I privilegi, creditore privilegiato, avete mai sentito nominare? Per legge certe categorie di creditori sono privilegiate rispetto alle altre. Volete un esempio? Lo Stato, quando si tratta di prendere i soldi relativi alle imposte, è il creditore più privilegiato di tutti. Cioè, arriva per primo, poi se rimane qualche spicciolo se lo prendono gli altri creditori. Un altro esempio di creditori privilegiati, i lavoratori che stanno aspettando lo stipendio, però sono un po' meno privilegiati rispetto allo Stato che sta aspettando le imposte. E così dovrei avervi fatto capire che esiste una specie di classifica dei privilegi. Esistono i privilegi più alti e i privilegi più bassi. Cioè i creditori più privilegiati, quelli meno privilegiati, quelli meno privilegiati. Quelli non privilegiati si chiamano chirografari. Chirografari deriva dal greco, che indica un qualcosa di scritto a mano. Come dire, i creditori non privilegiati sono quelli che sono creditori in base a un fogliaccio scritto a mano dal debitore. Sono gli ultimi a soddisfarsi. Di solito a loro non arriva niente perché i creditori privilegiati prendono tutto. Le altre cause di prelazione sono appunto il pegno e l'ipoteca. Voi avete mai fatto qualcosa del genere, pegno, ipoteca? In qualche altra materia? E invece in altre materie non avete mai trattato. Allora, io cerco proprio di dirvi brevemente, molto, molto sinteticamente come funzionano. Quello che ho detto prima, cioè la parità di condizioni tra i creditori, tutta roba prevista dal codice civile, dalla legge. Il pegno e l'ipoteca, invece, sono atti giuridici che vanno decisi dalle parti. Voi dovete ottenere un prestito da qualcuno, diventate suo debitore, per garantire che voi restituirete il prestito, in modo tale che il creditore ve lo fa più volentieri, istituite un pegno su un bene mobile, su un vostro bene mobile. Oppure una ipoteca su un vostro bene immobile. Il pegno e l'ipoteca sono dei diritti di garanzia. Quando voi istituite il pegno su un vostro bene mobile, lo consegnate al creditore. Quindi il possesso del vostro bene mobile mentre la proprietà rimane a voi, ma il possesso va al creditore. Però il creditore lo deve conservare, non deve certo mettersi a venderlo. Perché? Perché quel bene mobile lì è vostro. Ce l'ha in mano il creditore semplicemente perché il creditore deve essere sicuro che voi pagherete alla scadenza. Se alla scadenza voi non pagate, il creditore non è che si impossessa del vostro bene. O vi siete accordati così, cioè lui si terrà il vostro bene, altrimenti lui deve far vendere all'asta giudiziale il vostro bene, coi soldi si soddisfa e quel che rimane lo dà a voi. L'ipoteca funziona in un modo simile, ma riguarda i beni immobili, non i beni mobili, e non prevede affatto la consegna al creditore. Cioè, se voi ipotecate una vostra casa, non la consegnate al creditore. Semplicemente ci costituite su l'ipoteca, per cui se alla scadenza non avrete pagato il debito, la casa verrà fatta vendere all'asta giudiziale e coi soldi il creditore sarà soddisfatto. Quel che rimane lo tenete voi. Quindi sinteticamente pegno e ipoteca io ve le spiegherei così. Nel file di Word, dovete... tornare su a pagina 5, dove c'era il titolo Garanzie del credito, e allora le trovate pegno e ipoteca. Io ho detto semplicemente il pegno riguarda i beni mobili, l'ipoteca i beni immobili. Precisiamo un pochino. L'ipoteca riguarda beni immobili e beni mobili registrati. Cioè il vostro yacht potete ipotecarlo, non lo date in pegno. Così il vostro camion lo ipotecate. Guardate cosa ho scritto a riguardo del pegno. Il creditore a cui avete dato il vostro bene mobile in pegno, avete un prezioso macina caffè elettrico, gli avete dato in pegno il macina caffè elettrico, il creditore non può mettersi a macinare il caffè senza il vostro consenso. Se voi consentite di fargli usare il bene dato in pegno, allora lui lo può usare, altrimenti lo deve solo conservare. Se avete dato in pegno un bene fruttifero, per esempio un macchinario con cui si possono produrre sfogliatelle da vendere, allora se il creditore col vostro consenso usa il macchinario, vende le sfogliatelle, i soldi della vendita delle sfogliatelle se li tiene lui, cioè i frutti del bene che voi gli avete dato in pegno se li tiene lui. E così comincia ad avere i soldi che gli spettano. Cioè, in questo modo, dandogli un bene fruttifero in pegno, così lui riesce a ricavarci qualcosa da quel bene fruttifero, voi in questo modo cominciate a ripagare il suo debito. Adesso a me è venuto in mente l'esempio della macchina produttrice di sfogliatelle, bene fruttifero può essere qualsiasi altra cosa. Un bene mobile sicuramente potrebbe essere una gallina che fa le uova, che possono essere vendute. Guardatevi anche la fideiussione. È un contratto con cui una terza persona garantisce che voi pagherete al creditore. Che differenza c'è fra il pegno ipoteca e la fideiussione? Pegno ipoteca si chiamano garanzie reali, perché voi date dei beni in garanzia ai creditori. Cioè i creditori possono stare tranquilli perché ci sono dei beni vostri che li garantiscono. Garanzie reali. La fideiussione è una garanzia personale. Cioè non c'è un bene vostro dato in garanzia al creditore, ma c'è un'altra persona, il fideiussore, firma il contratto di fideiussione e si impegna lui a garantire che voi adempirete. Se non adempite voi, adempie lui, con tutto il suo patrimonio. Garanzia personale. Praticamente il contratto è fra creditore e fideiussore. Il debitore potrebbe anche non saperne nulla.